non so come se la sono inventata, però a me piace molto. Intanto perché normalmente i soprannomi sono qualcosa di negativo, no? Il trippone, il calvo, qualcosa così. E invece qui non ci sono connotazioni negative. Ma anzi, a me l'espressione mamma Erasmus mi ricorda o quelle buone trattorie tipo da mamma Teresa, oppure una pizzeria da mamma Maria, insomma posti dove si mangia bene, perciò mi piace questo soprannome.
La vispa bonaria Sofia Corradi mi riceve a casa sua, dalle parti di Ostiense, un quartiere centrale di Roma. Pur essendo in pensione da un quarto di secolo, ogni giorno questa pedagogista laureata in diritto comparato riceve ancora lettere di giovani donne e giovani uomini riconoscenti.
È bello, sai, essere in pensione. In pensione riconosciuti, perché il mio medico dice: ma guardi, per essere 85, lei se li porta bene e credo che contribuisca alla sua generica abbastanza buona salute le soddisfazioni che le dà l'Erasmus. Guardi, non le ho ancora lette, le leggiamo assieme, perché io ho avuto diversi indirizzi e la gente ancora mi scrive, allora portinaie, mi danno la corrispondenza. Io le ho appena guardate queste saranno lettere di erasmiani. Aspetta, è questa cosa così lunga? Carissima mamma Erasmus, chi le scrive uno de... Guarda, di lettere così me ne arrivano 3-4 al giorno. Ma non è un like che uno se la cava con una crocetta, no. Ma io non solo le conservo tutte, a volte non rispondo subito, anzi quasi mai, perché i ragazzi quando ricevono un'email rispondono entro un minuto. Però entro 10 o 15 giorni rispondo.
I went on my Erasmus several years ago. It changes things. It does. It's inevitable. But very late I realized that it was just the beginning.
Mamma Erasmus. Sofia Corradi. L'inventrice del programma europeo di mobilità studentesca, pedagogista, cittadina del mondo e acerrima nemica dell'inerzia e della burocrazia.
Ora, facendo un piccolo passo a lato, non so voi, ma io l'Erasmus non l'ho fatto.
Carissima mamma Erasmus, chi le scrive è uno dei suoi tanti figli che ha avuto la possibilità
di vivere. Mia professoressa, le scrivo da Parigi per ringraziarla per questa straordinaria.
Ti cambia e ti migliora, ti fa scoprire veramente chi sei, tirando fuori le parti migliori di te che tenevi nascoste.
Dunque, a parte avere diversi amici e amiche che sono stati per un semestre o un anno intero a Bologna, Roma, Amsterdam, persino Parigi, e non so più quale altro bel posto e ottima università, e aver sentito le loro avventure, i loro amori, le loro trasgressioni e i loro risultati accademici, tutti con dei bei ricordi, tutti in un modo o nell'altro segnati in bene da questa esperienza. Insomma, dicevo, a parte averne sempre solo sentito parlare bene e aver rosicato un po', io di questo Erasmus non ne sapevo molto.
Leggere delle storie dell'Erasmus è un conto. Sentirla raccontare da chi questa storia l'ha scritta fa tutto.
Le scrivo trattenendo le lacrime. Non credo di aver mai vissuto un sentimento così dualistico.
Quelle vere e vissute, quelle tramandate, perse e poi riconquistate. La vita
è
storia eterna.
È il rientro. Quello che avevi sembra non bastarti più. La tua mente è molto più aperta.
Tante erano le aspettative, ma quello che ho ricevuto è stato molto, molto di più. I tanti posti nuovi scoperti, tanti amici.
Augurandole ogni sommo bene, la saluto caramente, Viviane.
Ecco, l'avreste mai immaginato che dietro questa portentosa macchina amministrativa, capace di mettere in rete 34 paesi e centinaia di università e far vivere un'esperienza trasformativa, utile al curriculum vitae, certo, ma soprattutto arricchente le esistenze di milioni di giovani. Ebbene, che tutto questo popò di roba è il frutto dell'intuizione di una e una sola donna. Ma l'avreste mai immaginato? Io no. E voi?
Gentile mille Sofia Corradi, e altre 100 volte. Cuore.
Grazie di cuore.
Carissima mamma Erasmus.
Grazie, grazie.
Grazie di tutto.
Un grandissimo abbraccio, un caloroso saluto.
Grazie.
Pensate, grazie a questa donna, Sofia Corradi, dal 1987 a oggi, qualcosa come 5 milioni di studenti di tutta Europa hanno potuto vivere un periodo di studio all'estero legalmente riconosciuto nel proprio paese. Oggi pare la normalità questa possibilità, questa esperienza, ma non è sempre stato così.
Professoressa, sono Fausta, una studentessa al secondo anno di magistrale presso l'università. Le scrivo da Parigi per ringraziare.
Ma lo vede, lo vede.
E questa è adesso.
Ma scusi, sa, ma farebbe effetto.
Un sentimento così dualistico, mi sento mostruosamente felice e nostalgica.
Ma guardi, commuoverebbe chiunque, no? Dice, d'accordo che ho faticato tanto. Che poi, lei lo sa perché ho faticato tanto? Perché mica ho avuto successo subito. Subito sono stata insultata.
Eh sì, perché oggi l'Erasmus è una bella realtà e magari molti di voi all'ascolto, in un modo o nell'altro, da ragazza o da genitore, l'hanno vissuto. Ma per arrivarci a questa realtà ce n'è voluto di tempo, più di 30 anni, e come scopriremo c'è voluta anche una lotta costante e organizzata, e non da ultimo un sogno.
Per rendersi conto di come ho avuto la forza di lottare per arrivare a quello che oggi si chiama Erasmus, le voglio dire brevemente com'è che io sono nata cittadina del mondo. Sono nata fortunata perché mio padre era ingegnere geologo. Dice, ma perché lui amava la geologia? Eh sì, perché lui mi ha sempre detto, ma guarda che i confini l'hanno messi gli stati. Ma se tu vai su una montagna, il confine, a meno che qualcuno ci abbia messo un paletto nella montagna, il confine non c'è. Allora, io già nasco da questo tipo di padre, e anche mia madre, perché a quei tempi in cui le donne non studiavano, mia madre era laureata, non solo, ma parlava bene, abbastanza bene, il francese. Mio padre, da ragazzo, nelle vacanze estive delle scuole, veniva mandato da un amico di suo padre che faceva il provveditore marittimo nel porto di Amburgo. Allora papà mi avrà raccontato 100 volte che quando un piroscafo entrava nell'estuario del fiume Elba, era bello andare incontro a un piroscafo che era altissimo sopra di noi, che avanzava lentamente coi due baffi di schiuma bianca ai due lati della prua, e poi ci calavano una scala di corda e noi ci arrampicavamo su. Ma scusi, un ragazzo di 15, 16, 17 anni, questo è il suo sogno. Allora lui aveva imparato bene il tedesco, aveva, come dire, assaggiato il mondo internazionale. Mio padre era lui cittadino del mondo, e anche mia madre. Ma quando noi eravamo adolescenti, i nostri genitori hanno cominciato a farci passare le vacanze estive in paesi esteri, sempre in paesi europei. Allora noi siamo state allevate con la conoscenza delle lingue straniere, a un mondo che cominciava ad essere internazionale. Quando abbiamo presentato domanda per il programma di borse Fulbright, i genitori nostri, cittadini del mondo, vedono che mia sorella ed io avevamo passato la prima selezione e stavamo per avere la borsa di studio.
Perché voi volevate andare all'estero a studiare?
Ah, noi volevamo andare, a noi... Scusi, sa, ma tu allevi un ragazzo cittadino del mondo e poi lui il mondo lo vuole andare a conoscere, a vedere. Ma quando hanno sentito che noi stavamo già per avere, forse, ma probabilmente, le borse di studio, Allora lì è emerso il genitore italiano. Ah no, sappiatelo sin da ora, unanimi, papà e mamma. Se non danno la borsa a tutti e due, noi non vi lasciamo partire. E così fu che abbiamo avuto la borsa di studio tutti e due. I genitori ci sono rimasti male e noi siamo trionfalmente partite. Su, non so se si chiamasse un piroscafo, si chiamava Constitution. Arrivare da Napoli a New York ci ha messo una settimana e in quella settimana noi abbiamo vomitato per una settimana, perché provare per credere, tutti abbiamo provato ad andare su una barchetta, ma la barchetta non ti dà il vomito perché saltella sulle onde, ma un piroscafo enorme va giù, 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 giù per qualche secondo, poi sta fermo un secondo o due e poi risale per altrettanti secondi. È un cilizio proprio. Io credo, non so come facciano i marinai a abituarsi, che ci si abitua a tutto, ma noi abbiamo vomitato per una settimana, ma siamo arrivate a New York. E uno arriva lì. Lei l'ha visto il film Fronte del Porto, in cui ha debuttato il superfusto Marlon Brando?
Well, you know, he got around.
What did that man mean just now?
Oh, don't pay no attention to him. He's drunk, he's falling down, everything. He's just a Jew set hanging out of that boy. Don't pay no attention.
Non ci fa caso.
I better go.
Adesso devo andare.
Non aver paura, non ti mordo mica io. Non ti fanno uscire quei giovanotti in collegio, eh?
Beh, si sa, le moniche.
Bene, ci arriva un omone muscoloso, con l'uncino, uno di quei camali, cioè di quei facchini erculei del porto. Si incolla il nostro baule come io avrei portato una borsetta da signora. Lavora col nostro baule per, non so, un'ora, non so che cosa. E quando si congeda da noi, io ero stata istruita, a New York si usano le mance, gli do una monetina e lui mi domanda: e questa che cos'è? E io tranquilla: questa è una mancia. Beh, roba da essere gettata in acqua nel porto. E invece ha capito la nostra ingenuità, la nostra felicità. Si è soltanto messo a ridere e se n'è andato. Ma sono incontri. Arrivo all'università e poi ho fatto la scoperta. L'ufficetto per il collocamento era un ufficetto in cui si andavano a ritirare i biglietti gratuiti per andare a teatro con la clac. Allora c'era solo l'onere che bisognava applaudire. Ma una volta mi hanno trovato un lavoro, un lavoretto, perché loro trovavano dei lavoretti saltuari.
Per avere i soldi, gli spiccioli.
Certo, per avere, ma non tanto gli spiccioli, eravamo pagati col minimo salariale. E io mi ricordo che ma poi si andava a fare delle cose interessantissime, perché a me trovavano sempre o di andare a parlare alle associazioni degli insegnanti, oppure alle associazioni di immigrati italiani per cantare le canzoni napoletane. Ora, io non ero una grande cantante, però la nostalgia era potente. Insomma, le mie canzoni provocavano lacrime.
A me piacerebbe sentirla cantare.
No, a me non so più cantare. Non so cantare.
Non se ne ricorda una?
No, mi ricordo le parole, ma non... Gliela dico in italiano: partono i bastimenti per terre assai lontane, c'è qualcuno a bordo che canta, sono napoletani. sono andata a tradurre nel tribunale di New York. Ma quando mai uno studente arriva a New York e non solo visita monumenti, ma va a lavorare per un giorno o due nel tribunale di New York? Sono tutte esperienze straordinarie.
Ma la malinconia, la nostalgia, coi genitori...
Come... No, 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 guardi, quando si è giovani, col mondo davanti a sé, ma quale nostalgia! Uno, quando è giovane, il mondo non gli piace. E allora un giovane che abbia gli ormoni giusti dentro il sangue si fa l'idea: adesso arrivo io a cambiare il mondo. E questa è la cosa ingenua che tutti i giovani dicono, ma per fortuna che la dicono, se no il mondo non andrebbe avanti.
E a proposito di ormoni, due giovani donne.
Ma guardi, a quei tempi, sa, come dire, non si era così liberi come adesso. Però quando si hanno 20-22 anni, beh, è normale che ci si innamori. E allora, nel clima generale, si incontra un bel ragazzo, ci si innamora, lui si innamora, poi la storia non dura perché si hanno 20-22 anni. Sono cose straordinarie che uno se le fa capitare. In Erasmus andarci a 15 anni, la mia opinione è che è un po' troppo presto, ma nemmeno da adulti oramai irrigiditi. Ritorno in Italia. Beh, mio padre, che era una bravissima persona, non era nemmeno siciliano, era piemontese, mi accoglie con queste parole testuali: oh, eccoti qua, cara Sofiuccia, adesso tutto ritorna come prima. E si è sentito rispondere: no papà, adesso nulla è più come prima, perché io mi sentivo diversa, lo stesso mia sorella, e che è quello stato d'animo che mi comunicano gli erasmiani quando tornano.
E insomma, succede che lei, spontaneamente, senza nessuna remora, presenta il suo diploma, chiede il riconoscimento, l'equivalenza, e cosa succede?
Io chiedo semplicemente che, siccome avevo studiato un anno in una prestigiosa università,
passando tutti gli esami?
Certo, ma avevo lavorato tanto, era stata un'ammazzata di lavoro, e dico, vabbè, allora riconoscetemeli. Mi ero portata la piccola pergamena, e l'impiegato allo sportello della segreteria studenti dell'università di Roma non ha capito cosa gli chiedessi. Chiama il direttore della segreteria, e questo arriva lì e mi investe con una ramanzina ingiuriosa. Ma cosa crede, signorina? Lei se ne va a spasso per il mondo a divertirsi e poi noi dovremmo darle una laurea. Ma mi faccia il piacere, vada a casa, si metta a studiare, veda di farsi promuovere. E io ingenuamente insistevo, gli do in mano la pergamenuccia che m'era stata data. Questo legge l'intestazione: Columbia University, mai sentita nominare. Ma insomma, lui riteneva che io volessi portar via una laurea risparmiandomi la fatica di studiare per altri tre esami. Ma non c'è stato niente da fare. Ho dovuto studiare e darmi quei tre esami. Ma quando sono stata laureata, allora è cominciata la felicità. E io in pochi anni, giovanissima, mi sono ritrovata ad essere l'esperto per le relazioni internazionali dell'associazione fra i rettori delle università di tutta Italia. Allora sono entrata in contatto con tutti i rettori delle università europee. Io potevo chiamare al telefono qualunque rettore dell'Italia e anche parecchi del mondo, che la segretaria mi conosceva. E allora questa è stata la mia arma di lotta. Io conoscevo queste persone, mi davano retta, si fidavano di me, e quando io proponevo loro: facciamo un documento in cui promuoviamo questi scambi, i grandi scienziati dicevano subito di sì. Ritorno in Italia, io mi sono trovata in una situazione che era di schizofrenia, perché io mi rendevo conto quale ricca esperienza aveva avuto, quanto mi aveva giovato, e di fronte a me c'era invece il muro. Questa esperienza i miei colleghi coetanei non la potevano avere, non solo, ma sarebbero stati umiliati come me. Dico, devono avere questa esperienza ricca e devono evitare di essere umiliati. Io ogni tanto mi sono scoraggiata, ho pensato, vabbè, proprio non si può fare, va bene, getto la spugna, mi rassegno. Dopodiché leggevo sul giornale che erano successi dei fatti sanguinosi legati alla incomprensione fra le nazioni, e allora dicevo, no, facciamo un altro tentativo. Il mio desiderio era che i giovani, che a quell'epoca erano giovani e non occupavano posizioni di potere, nel crescere crescessero come dei cittadini del mondo, crescessero senza pregiudizi contro chi è straniero.
Praticamente per un decennio Sofia Corradi cova,
sì,
accarezza questo progetto, allaccia i contatti, riflette, scrive gli statuti, ha una possibilità, la possibilità per tutti i ragazzi e ragazze d'Europa che studiano di vivere un'esperienza all'estero, in un'altra università, e di vedersi questa esperienza riconosciuta. Però sono anni in cui sbatte la testa contro muri, non quaglia niente.
E poi nel 1969, 69, cioè secoli fa, io mi ritrovo ad essere consulente dell'associazione fra i rettori. E allora dico, adesso sì che ho i contatti per portare questo mio sogno. Era un sogno educativo.
Fra Italia e Francia di studenti universitari.
Studenti italiani negli atenei stranieri. Conferenza a Pisa con i rettori francesi. Riconoscimento degli studi compiuti all'estero.
L'incontro dei rettori italiani e francesi.
Accordi per il riconoscimento degli studi fatti all'estero. La conferenza dei rettori italiani e francesi.
E poi uno dice: il promemoria è stato scritto nero su bianco, avvallato, ma perché bisogna aspettare il 1987 per veder partire l'Erasmus?
Il promemoria è stato accolto bene, è stato avallato da queste decisioni della riunione italo-tedesca e della riunione italo-francese dei rettori. Dice, ma perché abbiamo dovuto poi aspettare il 1987? Perché la burocrazia aveva una inspiegabile resistenza. Era proprio come la volontà del dire no, 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 perché no. E invece dall'altro lato c'era il ricordo della mia umiliazione, il ricordo di quanto m'era piaciuto, quanto m'era giovato la mia esperienza all'estero. La burocrazia insisteva a dire no. E io insistevo a insistere per il sì. E finalmente, siccome chi la dura la vince, nel 1987 l'Erasmus è nato ufficialmente.
Ancora prima della nascita dell'Unione Europea, prima della nascita dell'euro.
Ma certo!
Prima della caduta del muro di Berlino.
Sì, 2 anni prima della caduta del muro di Berlino. Ma è una cosa straordinaria, perché finalmente hanno resistito fino all'ultimo, come se fosse un pericolo avviare l'Erasmus. E non solo, ma l'Erasmus si è avviato lentamente per raggiungere il milionesimo erasmiano che è stato festeggiato. Ci sono voluti 20 anni. Nato nell'87, il milionesimo erasmiano è stato festeggiato nel 2007. Adesso l'Erasmus cresce come numero di 1 milione di studenti ogni 3 anni. E sono cose meravigliose.
Milioni di nipotini, mamma Erasmus.
Sì, milioni di nipotini che io confido che quando la classe dirigente del mio paese e dell'Europa e del mondo sarà formata di erasmiani, che molti sono già ministri, quando la maggior parte della classe dirigente sarà formata di erasmiani, miti, collaborativi, cittadini del mondo, noi potremo allevare i nostri figli e i nostri nipotini senza essere terrorizzati dalla possibilità che scoppi una guerra. Non sarebbe un risultato da poco.